Radio Anch'io. L'attualità in diretta con gli ascoltatori. Conduce Ruggero Po.
Buongiorno. 30 anni fa, domenica prossima, il 27 giugno del 1980, un aereo con 81 persone a bordo, 11 dell'Italia e 19 dell'Italia in volo da Bologna a Palermo, precipitava nel Tirreno al largo di Ustica. Ancora oggi non si sa perché. Ci sono state inchieste che hanno prodotto tonnellate di faldoni, ci sono stati processi, sentenze, accuse, assoluzioni, ma solo ipotesi, scenari possibili, poche certezze. Sicuramente molte decine di vite distrutte, le vittime segnate per sempre dal dolore, i familiari infangate dai sospetti, i militari processati per alto tradimento e poi assolti. Un mistero che rimane, anche se sicuramente c'è chi la verità la sa e non l'ha ancora detta. Non accadrà nemmeno questa mattina, non mi illudo, ma questa è una di quelle ricorrenze in cui è importante parlarne, anche col rischio di ripetere solo le stesse cose. La questione continua a dividere profondamente gli italiani, ne ho avuto conferma leggendo le mail che sono già arrivate e parlando ieri con gli ospiti che ho invitato. Molti dubbi sull'opportunità di intervenire e un rifiuto deciso. È quello di Daria Bonfietti, anima dell'associazione Vittime, che non si riconosce nell'impostazione che ho dato a questa scaletta e che per questo preferisce non esserci. Comunque, se la signora Bonfietti, che penso e spero sia in ascolto, dovesse cambiare idea, sarà la benvenuta. Ho chiesto alla redazione di tornarla ad invitare fra un po'. 800 05 0001 il numero verde per intervenire, 335 699 2949 gli sms, radioanchio@rai.it le mail, radioanchio radio 1 rai la pagina Facebook. Daremo precedenza assoluta questa mattina alle testimonianze dirette. Saluto due giornalisti, Andrea Purgatori, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Saluto Gregory Alegi, esperto di aeronautica e anch'egli giornalista, buongiorno Alegi. Prima di darvi la parola, do la parola a un collega della nostra redazione cronaca, Bruno Sokolovic, che ripercorre le varie tappe dell'inchiesta, ripercorre questi 30 anni di indagini.
81 morti, 30 anni di inchieste e perizie e nessuna verità. Sulla strage di Ustica quasi nulla è stato chiarito. Cosa ha fatto precipitare in mare quel 27 giugno dell'80 e il 19 dell'Italia non si sa. Le ipotesi sono diverse: bomba a bordo, missile, collisione e molti sono gli scenari immaginati negli anni. Il velivolo italiano coinvolto in un'esercitazione militare, utilizzato come schermo per oscure operazioni, la mano della Libia con l'aereo da combattimento MiG di Tripoli, la cui carcassa viene ritrovata nel luglio 80 sui monti della Sila, oppure un tentativo fallito di abbattere l'aereo sul quale viaggiava il colonnello Gheddafi e poi ancora un missile lanciato da un sottomarino francese o gli israeliani. Certo è che nel 1982 la prima relazione della commissione d'inchiesta ministeriale esclude il cedimento strutturale del 19 e afferma che non è possibile stabilire se a distruggere l'aereo sia stato un ordigno o un missile. Nell'88 si completa il recupero dei resti dell'aereo, la scatola nera verrà portata in superficie nel 91. Nel 90 intanto il giudice Rosario Priore nomina un nuovo collegio di periti. Il risultato sono due relazioni datate 1994. La prima è firmata dalla maggior parte dei tecnici voluti da Priore e si parla di bomba piazzata nella toilette dell'aereo. A sottoscrivere la seconda invece due soli esperti, secondo i quali non si può escludere il missile. Insomma, ancora nessuna certezza. L'analisi dei tracciati radar intanto nel 97 evidenzia, la sera di quel drammatico 27 giugno 80, la presenza di più aerei nell'area in cui il 19 Italia è precipitato. Il 23 giugno 2000 il procuratore militare di Roma Antonino Intelisano chiede alla giudice per le indagini preliminari l'archiviazione sul disastro di Ustica perché non ci sono i presupposti per rivendicare spazi di giurisdizione da parte della magistratura militare. Si arriva all'aprile 2004. La Corte d'Assise di Roma assolve i generali dell'aeronautica Lamberto Bartolucci, Franco Ferri, Zeno Tascio e Corrado Melillo per i presunti depistaggi. Un capitolo che pesa in tutta questa vicenda e che si chiude del tutto il 10 gennaio 2007, quando la Corte di Cassazione rende definitiva la sentenza di assoluzione per i quattro generali.
Andrea Purgatori, collega giornalista, all'epoca era cronista del Corriere della Sera. Ti ricordi il momento in cui hai avuto la notizia e hai cominciato a occuparti di Ustica? Che cosa si disse nell'immediato?
Io ricevetti una telefonata intorno alle 9:30-10 della stessa sera, cioè del 27 giugno 1980, e la ricevetti per un motivo preciso, perché in quel momento i controllori di volo erano militari, cioè facevano parte dell'aeronautica militare e volevano la smilitarizzazione. Quindi da alcuni mesi, diciamo in modo molto discreto, perché essendo militari non potevano avere sindacati e non potevano naturalmente parlare con i giornali, avevano stabilito una serie di rapporti con vari giornalisti, e quindi diciamo così per me era una delle fonti di informazione quella che mi chiamò, e quella sera stessa mi disse due cose fondamentali. La prima è che era in corso un'esercitazione militare americana e che a Ciampino erano stati visti aerei americani in volo nel punto in cui il D-19 era esploso, cosa che poi è venuta fuori nel corso del processo. Ci sono gli atti, ci sono stati scritti anche dei libri su questo, quindi diciamo su questo non ci sono discussioni. E la seconda cosa è che mi fu detto che era stato tirato giù da un missile. D'altra parte basta riascoltare le registrazioni di quella notte, che sono disponibili su internet, e si sentono le voci dei controllori di Ciampino che addirittura tentano di contattare l'ambasciata americana in piena notte per chiedere conto di quello che è
accaduto. E allora il giornalista che era già in possesso di queste informazioni, quali difficoltà ha avuto nel portare avanti il proprio lavoro?
Diciamo che la voce che questo aereo non fosse così sparito per un motivo tecnico immediatamente, diciamo, fu una cosa, diciamo, che si percepiva, e il problema naturalmente era trovare diciamo così le prove per poterlo affermare. Ma già il 29 giugno il Corriere della Sera in prima pagina faceva l'ipotesi del missile. Io vorrei dire che oggi, in questo momento, non solo sono in corso due rogatorie internazionali nei confronti della Francia e degli Stati Uniti, ma ce n'è una terza ben più importante, dove si gioca la vera partita sulla verità nella strage di Ustica, ed è quella alla NATO di Bruxelles, perché è un anno che c'è in corso, diciamo, un dialogo tra la magistratura italiana e la NATO con la mediazione del Quirinale, proprio perché si sta cercando di identificare alcuni di quegli aerei non identificati e sconosciuti che volavano intorno al D-19 e che la NATO stessa nel 1999, in una relazione ufficiale al magistrato che indagava, cioè al giudice Rosario Priore, disse che erano appunto intorno all'aereo prima e durante e dopo l'esplosione.
Sì, anche se la cosa non è stata accertata, e tu ci stai dicendo stanno procedendo gli atti e stanno procedendo le rogatorie internazionali. Io leggo anche dalle mail che abbiamo ricevuto che la gran parte dei nostri ascoltatori è convinta che si sia trattato di un atto di guerra, è convinta che ci sia stato uno scontro aereo. Quali sarebbero stati, tanto per ricordarlo un po' meglio a chi ci segue, gli episodi che ci hanno portato, a parte quelli che ci hai detto, a credere che si sia trattato di un aereo NATO e di un missile?
Intanto bisogna contestualizzare: in quel momento, nel 1980, il Mediterraneo era in una situazione di estrema tensione. Tanto per cominciare, Gheddafi, che allora era, come oggi, insomma, il capo del regime libico, era considerato dall'Occidente il Saddam Hussein dell'epoca, il nemico numero uno, tant'è vero che nell'86 gli americani andarono a bombardare la Libia, insomma non bisogna dimenticarcelo. La Francia era in guerra con la Libia nel Chad, e l'Egitto si era spostato dal blocco sovietico a quello occidentale, questa cosa aveva fatto irritare enormemente Gheddafi, c'era una situazione estremamente tesa negli Stati Uniti, perché Gheddafi in quel momento aveva, diciamo, messo in difficoltà il presidente Jimmy Carter, che cercava un secondo mandato con uno scandalo per la vendita di aerei in pieno embargo, e gli americani avevano gli ostaggi nell'ambasciata americana a Teheran. Quindi eravamo in una situazione di tensione,
certo,
estrema.
Quindi è nelle cose che questo possa essere accaduto. Che cosa manca per la conferma?
Manca semplicemente il fatto che diciamo uno dei paesi coinvolti direttamente o indirettamente, la Francia, secondo l'ex presidente della Repubblica Francesco Cossiga, trovi il coraggio di dire che in quel momento, insomma, il fatto che potesse passare un caccia libico o più caccia libici sul Tirreno rappresentava una minaccia diretta e un atto ostile di fronte quale si doveva rispondere.
Sì, Purgatori, l'ultima cosa che ti chiedo al momento prima di passare la parola a Aleggi, hai citato Cossiga. Cossiga nel 2008 ha fatto questa dichiarazione, una dichiarazione assolutamente importante, venendo da una fonte come appunto Francesco Cossiga.
Che all'epoca era presidente del Consiglio.
Che cosa ha detto e perché, secondo te, non l'ha detto prima?
Ma guarda, ha detto una cosa che io ho sentito da più voci proprio pochi giorni dopo la strage di Ustica, ovvero che un caccia francese aveva tentato di abbattere un aereo libico che si nascondeva sotto al D-19, dico sotto anche se è un termine tecnico non appropriato, e che naturalmente aveva sbagliato e quindi aveva buttato giù l'aereo civile. Addirittura Cossiga ha detto che il pilota, una volta rientrato e scoperto che cosa era successo, quindi l'uccisione di 81 persone innocenti, poi si sarebbe suicidato. Queste cose io le ho sentite nel 1980, Cossiga le ha dette
28 anni dopo.
Sì, e continua a ripeterle, però peraltro Cossiga in questo momento sta un po' vuotando il sacco su tutto, quindi non mi stupisce che lo faccia anche su Ustica.
Gregory Aleggi, abbiamo detto, esperto di aeronautica, giornalista, ha pubblicato anche le sue valutazioni su questo e sono valutazioni assolutamente discordanti con quello che ci ha detto ora Purgatori. Buongiorno Aleggi di nuovo.
Buongiorno. Dunque, imposterei la questione in una maniera leggermente diversa. Io credo che nell'80 e negli anni successivi fosse anche comprensibile che si diffondessero queste voci che non potevano essere verificate nell'immediato, ad esempio con i mezzi giornalistici. Trovo più difficile che a ormai 30 anni da quel disastro e da quelle morti si continui a privilegiare un'impostazione di tipo orale, l'ha detto Tizio, l'ha detto Caio, anche quando siano persone molto molto importanti. Un metodo storico ci impone di utilizzare tutte le fonti che sono a disposizione e oggi non abbiamo soltanto i dati raccolti durante l'istruttoria, ma abbiamo quello che è successo durante un lunghissimo processo in assise, durante un appello, è stato confermato dalla Cassazione, e numerosissime conclusioni di posizioni secondarie, tanti militari che furono indagati per cose, diciamo, che possiamo raccogliere sotto il generico termine depistaggio, bene, non c'è una sola condanna, ci sono assoluzioni, archiviazioni e così via. In alcuni casi le motivazioni, le sentenze di questi casi contengono frasi eloquenti. Mi ricordo un tecnico della difesa aerea di Grosseto accusato di aver depistato e il GIP nel prosciogliere o archiviare dice altro che invece ha dato un utilissimo contributo alle indagini. Quindi sì. Noi dobbiamo oggi riflettere sulla totalità dei materiali che comprendono sicuramente il moltissimo raccolto dal giudice istruttore nella sua lunghissima istruttoria, ma anche in quello che per la prima volta in assise è stato sottoposto al vaglio, alle osservazioni delle altre parti. La prova sappiamo che si forma in dibattimento, sappiamo quando successe quel disastro, quella terribile notte, che c'era un'importante riflessione, che si stava cambiando il codice di procedura penale perché il vecchio rito, e ricordiamoci che Ustica è l'ultimo processo italiano col vecchio rito, non dava alcuna garanzia all'imputato. No? Si parlava di rito inquisitorio, che è già un termine che qualcosa suggerisce, sì. Oggi c'è un rito accusatorio in cui la prova si forma in dibattimento. Ebbene, nei dibattimenti buona parte degli elementi che continuano ad aleggiare nell'immaginario collettivo non hanno raggiunto quel minimo di sostanza di prova per convincere dei giudici. Questa è una realtà. Allora, le assoluzioni non sono state dovute a chissà quale manovra strana, ma al fatto che quel racconto che abbiamo sentito poco fa non ha convinto.
Ecco, quello che vorrei capire da Aleggi, siccome la sentenza del 99 si è conclusa con la convinzione che sia stato un atto di guerra non dichiarata e che ci siano stati dei depistaggi che poi sono stati smentiti dai processi successivi che hanno assolto i generali che li avrebbero, i militari che li avrebbero messi in atto. Quello che non capisco, Aleggi sta contestando in toto la ricostruzione dell'atto di guerra o semplicemente che qualcuno abbia lavorato per spostare l'attenzione?
No, guardi, io non credo che sia utile alla comprensione del fenomeno quello di sostituire a una teoria che non ha retto il vaglio un'altra teoria che non può essere il giornalista o lo storico a fare, non spetta a noi accusare, non spetta questo, non è che per difendermi io debba accusare un altro, no?
Questo no, per carità, no, volevo solo capire
se... Quello che dico è che è evidente che l'aereo non è caduto da solo, questo non c'è dubbio. Sulla teoria del missile, gli stessi pubblici ministeri nella requisitoria non sposarono la tesi del missile, quindi il primo vaglio, diverso da quello del giudice istruttore, fatto da suoi colleghi, già dimostrò uno scollamento. Il giudice istruttore non accettò questo, come la legge gli consente di fare peraltro, e rinviò a giudizio. Vorrei aggiungere una cosa lessicale. Quella del giudice Priore è una ordinanza sentenza, è ordinanza di rinvio a giudizio, quindi un processo che sa da fare, ma è sentenza solo verso quelli che assolve, quelli che escono dal processo. Priore non ha mai condannato nessuno, perché il codice non glielo permetteva. È importante questo. Sì. Quando parliamo di sentenza, la sentenza è solo per quelli che vengono prosciolti.
Certo.
Nel caso Priore.
Un'ultima cosa, al di là delle procedure processuali, facendoci anche un'idea, perché l'idea ce la dobbiamo fare, perché secondo lei Aleggi Cossiga ha detto questo nel 2008? Una fonte assolutamente di prima mano.
No, la fonte di prima mano sarebbe qualcuno francese o libico, sì, o americano. Abbiamo una fonte.
La metterei che... comunque molto autorevole, essendo stato lui il presidente del Consiglio all'epoca.
Autorevolissima, ma sempre orale, sempre non supportata. Sarebbe definitiva se dicesse: guarda, nel fascicolo tale che abbiamo nascosto lì ci sono le prove. Dire una cosa non può essere il fondamento, deve essere sottoposta ad un vaglio.
Certo.
Se le perizie radar escludono, perché l'hanno escluso, la presenza di aerei entro 50-60 miglia dal punto zero, dal D19,
Cossiga può dire quello che vuole.
Questo
sì.
Fatto scientifico supera qualsiasi affermazione mia, sua o di chiunque altro.
Certo, certo. Sentiamo gli ascoltatori. Io chiedo a Purgatori e a Leggi di rimanere con noi. Adesso avremo una raffica di altri interventi e poi vi chiedo alla fine di tirare un po' le fila di quello che è stato detto. Per quanto riguarda gli ascoltatori, quello che ripeto, i numeri riconoscete, le modalità per intervenire le conoscete, quello che mi raccomando, le testimonianze dirette e soprattutto nuove avranno la precedenza assoluta. Virgilio di Ravenna, buongiorno.
Buongiorno, premetto che io non sono una persona direttamente coinvolta con parenti o amici del disastro, però c'è un dato di fatto: diverse appartenenti alle forze dell'aeronautica, cittadini comuni più o meno direttamente coinvolti si sono suicidati. Questo è innegabile. E poi c'è un generale dell'aeronautica che generalmente non era mai stato colpito come forza armata dalle Brigate Rosse, che è stato ucciso. Cioè, qui ci sono degli episodi.
E ci sono stati due piloti che sono morti nell'esercitazione di Ramstein nel 1988.
Esatto.
Quindi lei dice ci sono molte morti strane, non ne abbiamo parlato fino adesso, cercheremo di riprenderle anche con le testimonianze che avremo. Ora invece riascoltiamo quali sono stati gli ultimi minuti di volo del D19 dell'Italia, precipitato il 27 di giugno del 1980, in una ricostruzione del nostro collega del giornale Radio Rai, Vittorio Cotta.
Italia 870 Roma. Italia 870 Roma.
Sono le 21:04 del 27 giugno 1980. La voce venata da una leggera preoccupazione è quella del controllore di Roma Ciampino, che sta assistendo l'aereo dell'Italia per Palermo, dal quale non riceve risposta. Da quando ne ha preso la responsabilità? Non lo ha sotto controllo, perché a quel tempo il radar civile copriva sino all'isola di Ponza. Il volo è stato procedurale, cioè ci si è orientati in base alle comunicazioni del pilota. Il decollo alle 20:04 8.08 dal capoluogo emiliano, con 2 ore di ritardo, la destinazione Palermo. A bordo 81 persone, 13 i bambini. La maggior parte torna in Sicilia per le vacanze. Il volo si svolge regolarmente. Le registrazioni di cabina testimoniano una grande serenità dell'equipaggio. Sorvola Firenze, il lago di Bolsena, passa ad est di Roma, quindi punta verso Ponza e da lì procederà direttamente per Palermo, dove stima di atterrare alle 21.13. Anche il Flight Data Recorder, che registra i parametri di volo, conferma che sino all'ultimo minuto sono stati assolutamente regolari, e anche la voce del comandante Domenico Gatti, che dialoga con il controllore di Roma, è tranquilla. Ecco le sue ultime parole.
Arising e su ritardo, chiameremo per la discesa 870.
È corretto. Alle 20.59.45 il radar di Roma registra l'ultimo battito di vita dell'aereo e il segnale automatico del risponditore radar. Poi più nulla. Alle 21.06 il controllore di Roma inizia a chiamare gli altri aerei nella zona. Inutile qualunque tentativo, nessuna risposta. Alle 21.25 il comando del soccorso aereo di Martina Franca assume la direzione delle operazioni di ricerca, allertando il soccorso aereo di Ciampino. Alle 21.55, un'ora dopo la scomparsa delle comunicazioni, decolla il primo elicottero del soccorso, che inizia a perlustrare quella che si ipotizza sia l'area dell'incidente. Alle 6 del giorno seguente, un aereo della Marina avvista una Chiazza Oleosa e poi i primi cadaveri. Ne saranno recuperati 38 su 81.
Avvocato Vanessa Fallica, buongiorno.
Buongiorno.
Lei è difensore dei parenti delle vittime e voi proprio in questo mese, proprio recentemente, avete avuto una grossa vittoria, avete avuto i primi risarcimenti. Che cosa è accaduto e che cosa vi è stato riconosciuto?
Sì, una sentenza della Corte di Appello di Palermo che assume oggi un preciso significato, oltre che giuridico, anche storico, in quanto afferma la responsabilità dello Stato sulla base della inefficienza operativa dello stesso. Questo risultato giudiziario si è ottenuto perché nel 90 una parte dei familiari che io rappresento delle vittime decise di promuovere un'azione giudiziaria dirottando la competenza giudiziaria da Roma a Palermo. Ebbene, lì si adottò una diversa strategia difensiva, una strategia che partiva da un presupposto unico, cioè che lo Stato fosse responsabile dell'evento. Una tesi confermata poi da questa sentenza della Corte di Appello, che ha riconosciuto a carico dello Stato la presunzione di colpa ai sensi del 2050.
Mi è abbastanza difficile, forse anche agli ascoltatori, seguirla in queste questioni molto tecniche, ma in sintesi, questo che cosa significa? Il fatto che siano state risarcite 3 famiglie in sede civile, non penale, in sede civile, che cosa significa?
È un riconoscimento importante, perché la Corte di Appello intanto ha individuato che in quei cieli l'attività di difesa militare dello spazio aereo era un'attività pericolosa e quindi per questo doveva porre in essere tutte le cautele per evitare, o comunque per tentare di evitare, l'evento. Quindi,
qual è il prossimo obiettivo?
Il prossimo è quello di, intanto io le dico che rappresento altri familiari in un procedimento ancora pendente in tribunale, quindi siamo ancora in una fase di attesa, e quindi pensiamo, ecco, che già questo sia un punto di partenza, l'aver ottenuto questo risultato. È un risultato importante che se da un lato gratifica certamente la collettività, dall'altro ci preoccupa dopo tutti questi anni di attesa.
Avvocato Fallica, grazie per essere stata con noi, buone cose.
Grazie a voi.
Ora passiamo ai politici. Saluto Carlo Giovanardi, sottosegretario alla famiglia. Buongiorno, senatore.
Sì, buongiorno.
Lei ha seguito da sempre la questione di Ustica e si è fatto un'idea molto precisa. Saluto anche Antonio Borghesi dell'Italia dei Valori, vice capogruppo dell'Italia dei Valori alla Camera. Buongiorno,
buongiorno,
onorevole. A tutti e due chiedo di portare pazienza. Ancora 2 minuti e mezzo, c'è la pubblicità. Ritorniamo insieme, ripartendo da Giovanardi al rientro dalla pubblicità. Senatore Giovanardi, a noi. Lei ha sentito la trasmissione fino adesso?
Certo.
Allora, la sua posizione qual è? Io so che lei, ho visto anche recenti dichiarazioni che ha fatto, lei contesta la ricostruzione di Purgatori, contesta anche l'inchiesta del giudice Priore.
Non è che la contesti io, è la sentenza passata in giudicato che lo scrive, ma io avevo già riferito l'8 ottobre del 2002 in Parlamento, qualcuno può andare a ritrovare il mio intervento a nome del governo. Io ho detto che ci sono state 4 vittime della tragedia di Ustica, quelli che sono deceduti, i familiari, i generali falsamente accusati e la verità. che ancora oggi è vittima di film di fantascienza che sono molto belli, sono belle ricostruzioni fantasiose, piacciono alla gente, ma io vado a vedere gli atti giudiziari e trovo scritto: è stato definitivamente accertato che si è verificata un'esplosione interna e non esterna, mentre di un ipotetico missile non è stato reperito alcun riscontro possibile. Scrivono all'interno della sentenza passata in giudicato e spiegano per filo e per segno, come io andai a rilevare allora delle perizie di Taylor e degli altri. Taylor è stato quello che ha scoperto che Lockerbie, l'aereo di Lockerbie, è stato fatto esplodere da una bomba nella toilette ed è stato risarcito poi dalla Libia. E quello che ha scoperto insieme ad altri che l'aereo francese nello stesso anno che cadde in Africa era stato abbattuto da una bomba. Sì. Quindi il processo è finito con la soluzione dei generali, perché non ha trovato traccia, sì, di aerei che volavano a 60, 70, 80 miglia. I due che sono morti a Ramstein sono atterrati a Grosseto e agli atti 20 minuti prima che esplodesse a 800 km di distanza l'aereo dell'Italia. Certo che erano in volo a 800 km di distanza.
Certo.
Quando si parla delle rogatorie, ho fatto presente che gli Stati Uniti hanno risposto 66 volte, la Francia ha risposto 13 volte. Ho parlato con Giuliano Amato l'altro giorno e gli ho ricordato e gli ho riletto la lettera personale di Chirac, che scriveva personalmente a Giuliano Amato dicendo: il presidente della Francia, tutte le rogatorie che vi avete inviato come sì. Italia hanno avuto risposte che sono state indirizzate al magistrato richiedente e quindi sono state tutte eseguite, ti riconfermo che la Francia non c'entra, che siamo disposti a collaborare, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, quando continuo a sentire cose che sono state smentite dai periti, perché di commissioni di indagini, salvo quei due che hanno avuto un ripensamento di cui parlava Priori, e perché si sono riallineati sulla bomba a bordo, ma se volete la prova decisiva è stato recuperato il relitto è a Bologna, il relitto è stato visto da tutti, non c'è traccia di missile. Allora la domanda che faccio io, ma perché qualcuno non si è domandato e non si domanda chi ha messo la bomba a bordo?
Ecco, allora,
si continua a correre dietro a un fantomatico missile che nessuno ha lanciato, si continua ad andare dopo 30 anni su una dichiarazione di Cossiga. Io ho cercato in questi tre giorni un riscontro a questa dichiarazione di Cossiga, ne ho parlato anche con Giuliano Amato, che era presidente del Consiglio anche lui, a cui questa affermazione risulta sconosciuta. Se Cossiga a me non ha mai detto una cosa simile.
Ma lei ha avuto la possibilità di parlare con Cossiga?
No, con Cossiga no, perché mi dicono che Cossiga, però ho parlato con persone vicine a lui. Ma Cossiga, siamo nel 2010, se ho ben capito si riportano dichiarazioni di Cossiga di 12, 13, 14 anni fa, riferite poi...
Del 2008, del 2008 le avrebbe fatto.
Del 2008, riferite poi a un dirigente dei servizi che nel frattempo è deceduto, Martini, che più volte ha parlato di bomba pubblicamente. Quindi io faccio fatica, cioè io ho dei dati, ho un processo, ho una sentenza passata in giudicato, ho dei periti e dei magistrati che hanno lavorato per anni, che mi hanno scritto queste cose che fanno sentenza e sono verità giudiziaria, sì. E dall'altra parte ho ancora il sentito dire di 30 anni fa le morti misteriose, ma dopo 30 anni che è accaduto un evento, è successo anche a Tutankhamen, i testimoni di quell'evento in 30 anni purtroppo muoiono.
Senatore Giovanardi, quindi bomba a bordo, la bomba nella toilette.
Questo è stato scritto nel processo, effetti esplosivistici, spiega i motivi per i quali è stato rilevato nel corridoio all'interno le tracce di questa esplosione, ma non lo dice Giovanardi, lo dice Taylor e lo dicono i tecnici che, avendo esaminato i reperti, sono arrivati alla conclusione che gli effetti che hanno riscontrato sull'aereo sono del tipo di quelli riscontrati a Lockerbie. Dopo hanno scritto di più: il missile non esiste, tant'è vero che anche oggi, bisogna che gli ascoltatori lo sappiano, nessuno parla più di missile, anche di quelli che sostengono l'abbattimento esterno, ma si parla di un aereo che, essendo passato vicino all'aereo del DC-9, dovrebbe fatto collassare. Ma in 100 anni di storia dell'aviazione, un esempio di un aereo che sia caduto perché un altro aereo gli è passato vicino non esiste.
Le chiedo un'ultima cosa, sto leggendo una notizia, dice: la Francia pronti a cooperare se le autorità italiane lo vorranno. Lei è esponente di governo anche, saremo disposti a lasciare che la Francia cooperi e a cercare di andare avanti? Lei dice non c'entra niente, ma però
provare
ad andare avanti.
No, sì. Ho detto una cosa diversa, che la Francia ha già risposto 13 volte a tutte le nostre rogatorie e il presidente francese ha scritto a Giuliano Amato dicendo: noi abbiamo risposto a tutto, se volete volete che dici altre cose, capito. Siamo disponibili a rispondere, ma non c'entriamo nulla. Dalla Francia, dopo aver risposto 13 volte, cosa deve rispondere?
Capito. Onorevole Antonio Borghesi, Italia dei Valori, lei che opinione si è fatto?
Ma guardi, io parto da questa considerazione, le sentenze vanno rispettate, anche se bisognerebbe poi spiegare che gli ufficiali, i militari sono stati assolti, ma anche con riferimento all'accusa di alto tradimento, che è un'accusa non facilmente probabile, e con un cambio tra l'altro delle normative che riguardano l'alto tradimento insieme ai reati di opinione, per cui bisognerebbe andare poi ad approfondire. Secondo me ci sono alcuni però dati che non sono smentibili. Primo, che il Mar Mediterraneo sia un mare strategico e che soprattutto nel 1980, 30 anni fa, aveva anche un rilievo di, forse probabilmente più strategico, luogo di confine di civiltà diverse, c'era ancora il muro di Berlino, e quindi da questo punto di vista che possa essere un luogo dove c'era traffico militare anche di aerei nemici, diciamo così, questo è provato, ci sono una serie di prove, se volete ne parliamo, ma vado avanti.
Sì.
Che ci sia stato quel giorno inseguimento tra caccia, non posso che immaginare che siano caccia di paesi diversi, è anche provato dalle tracce radar che risultano improvvise a 600 nodi che entrano e escono nei tracciati radar. Che quel giorno ci sia stato uno stato di emergenza di sicurezza aerea è provato da due F-104 italiani che percorrevano i cieli italiani in quel giorno e che hanno dato tre volte l'allerta. Che ci siano i dialoghi degli operatori radar che parlano ma in tempo reale dell'idea e della possibilità che ci sia stato un abbattimento dell'aereo è altrettanto vero. Vorrei anche dire, tra l'altro, che sulla questione vorrei ricordare qui le perizie, i professori Dalemese e Casarosa, che hanno detto e scritto che l'impatto, una collusione, la cosiddetta quasi collisione, da un lato con il passaggio di un velivolo ad alta velocità, dall'altro che ci possa essere i cosiddetti missili a effetto blaster che in qualche caso sono stati negati, ma che negati nel senso che si dice che non esistono, ma in realtà esistono, basta entrare insomma
sì,
anche nei siti internet e si scopre facilmente la loro esistenza, che sono in grado di determinare il collassamento di un oggetto per il solo effetto dell'onda, sì, d'urto che si va a determinare. Beh, credo che tutti questi fatti non siano trascurabili e a me lasciano effettivamente l'idea,
allora,
che ci possa essere stata poi le ammissioni, le dichiarazioni, possiamo entrare anche nel merito più specifico, le stesse dichiarazioni del presidente Cossiga, è vero che uno dice ma perché non l'aveva detto tanti anni fa, l'ha detto dopo,
perché
ma
non se lei che idea si è fatto di
aerea, che ci possa essere stato un missile che è partito per colpire altri obiettivi, abbia colpito, perché così succede, le fatalità succedono anche in quel caso, secondo me, sì, è un'ipotesi che, allora, resta assolutamente in piedi.
Allora, fatemi dare la parola perché so che è uscito da un convegno per parlare con noi e deve ritornarci. Rosario Priore, l'ex giudice istruttore nel caso della strage di Ustica, colui che per tutti gli anni 90 indagò, produsse questa mole di materiale infinita e arrivò nell'agosto del 1999 a questa sentenza. Buongiorno giudice Priore, grazie.
Buongiorno,
per essere
buongiorno
con noi.
A tutti voi.
Come sono stati questi 10 anni di indagini?
Bah, piuttosto tormentati e tormentosi.
Perché? Perché?
Per l'impossibilità di arrivare a un'infinità di verità, non una sola, ma molte, per un'opposizione sorda, continua delle istituzioni che erano preposte all'ausilio dell'inchiesta, per una sorta di contrarietà a che si affermassero responsabilità a carico di determinate persone.
Lei ha ricevuto delle
pressioni? A lungo. Pressioni assolutamente no, nessuno ci ha provato, perché le avrei rigettate immediatamente. Pressioni poi da chi? Io ero alla ricerca della verità contro le istituzioni, avrebbero dovuto farle le istituzioni, ma non ci hanno provato nemmeno.
E quindi lei
è
arrivato...
È diverso, che io sento a distanza di 30 anni le stesse affermazioni a cui ho dato risposta infinite volte, sia in sentenza che in discorsi vari e da ultimo in questa intervista.
Ma,
A me in un certo senso fa impressione di persistere su determinate tesi. Vorrei soltanto che chiedeste per cortesia all'onorevole Giovannardi che confermasse quanto ha detto ieri o l'altro ieri, non mi ricordo, che lui parla in rappresentanza del governo.
Senatore Giovannardi, lei parla in rappresentanza del governo?
Certo, io sono andato in aula a Montecitorio a nome del governo a ricostruire tutta la vicenda e ho parlato sulla base degli elementi di fatto oggettivi che non sono l'opinione del dottor Priore che è stata spazzata via dal processo. Quella di Priore era una delle tante opinioni che sono state svolte durante il processo. I pubblici ministeri, per esempio, hanno detto cose diametralmente opposte alle sue. Poi il processo è andato
avanti. Ma i pubblici ministeri non sono solo quelli di primo grado, sono anche quelli di secondo,
certo,
e terzo grado,
ma poi
che hanno concluso in un modo completamente diverso. Si informi, onorevole, non chiuda gli occhi, e mi faccia sapere una cosa, se lei parla a nome del governo, perché il governo è colui che dovrà curare le rogatorie.
Giudice Priore, sentiamo...
Questo problema io pongo.
Un magistrato dovrebbe rispettare...
Io pongo solo questo problema.
No, lasciamolo parlare un attimo.
E sono cose giudicate. Io mi meraviglio che un magistrato contesti quello che i suoi colleghi con una sentenza passata in giudicato.
Senta, io non contesto la sentenza, contesto la realtà.
Giudice Priore,
la realtà non la rappresenta,
contesto la verità giudiziaria.
Lei, no, la
è un primo capitolo.
Bravo, è un magistrato libero.
Non si capisce niente. Uno alla volta, per favore.
Giudice, siamo le solite.
Giudice Priore, siamo no, mi dica, lei ha vissuto come una sconfitta il fatto che i militari siano stati assolti?
No, assolutamente no, perché l'ho scritto anche nel primo capitolo di questo pamphlet, di questo livre de chevet che è uscito adesso, ho scritto che la verità giudiziaria ha un suo limite. Sapesse quante volte sono state condannate delle persone in giudicato che non avevano un filo di responsabilità. Una cosa è la verità storica, una cosa è la verità giudiziaria. Diciamolo una volta per tutta. Riconosciamolo. Io mi preoccupo soltanto una cosa, che se l'onorevole Giovannardi parla a nome di questo governo deve curare le rogatorie con la Francia. Questo è un problema che deve essere posto all'ordine del giorno. Solo questo. Grazie,
in parte, grazie a lei.
C'è la mia relazione.
Grazie a lei, giudice Priore. Allora, per concludere, senatore Giovannardi, lei già alla mia domanda che gliel'avevo già fatta, ha detto la Francia ha già risposto a queste rogatorie, quindi capito.
Ha risposto 13 volte, c'è una lettera personale del presidente francese, c'è la volontà di collaborare con la Francia, che è un paese amico e alleato, e io non me la sento come governo italiano di accusare di lealtà, di reticenza, quindi, un paese amico.
Capitolo chiuso.
Scusi, che rimango trasecolato a sentire un magistrato che dice che in questo paese, lui magistrato, vengono condannate delle persone senza nessun elemento, quindi la verità giudiziaria di persone condannate vengono condannate,
ecco,
anche se non ci sono elementi.
Giovannardi,
della loro risposta.
Sì, no, è chiaro quello che dice, adesso la devo fermare anche perché Priore non c'è più, non sarebbe corretto, quindi io la ringrazio per essere stato con noi. Io un'ultima cosa voglio chiedere all'onorevole Borghesi dell'Italia dei Valori.
Sì.
Qual è la sua valutazione su questa provocazione richiesta che ha fatto Priore?
Guardi,
a Giovannardi,
noi abbiamo purtroppo tanti misteri inquietanti in questo nostro paese, credo che solo la storia e il tempo e quando anche gli archivi di altri paesi, in particolare quelli americani, quelli francesi, saranno leggibili, probabilmente noi troveremo soluzione. La soluzione vera e storica
questo,
a questo problema.
Su questo
però
è d'accordo,
garantisco
sì.
Che ci sono talmente tanti elementi che escludere soltanto perché c'è stata una sentenza, ripeto, è giusto quello che ha detto il Priore, che c'è la verità giudiziaria, quella di quella dobbiamo prendere atto, però guardate che ci sono tanti elementi che lasciano interamente aperta
Borghesi.
Questa ipotesi.
Grazie, sul fatto che solo la storia lo dirà, penso sia d'accordo anche Giovannardi a questo punto.
Sì, Però io ripongo la domanda, poiché estate sono esplosi due aerei con bombe a bordo, perché qualcuno non ha indagato per verificare eventualmente la responsabilità di chi una bomba c'è?
Lasciamolo aperto questo interrogativo. Grazie anche a lei, Giovanardi. Io saluto il generale a questo punto, Vincenzo Manca. Buongiorno, generale.
Buongiorno a tutti.
Lei ha mandato in stampa proprio in questi giorni un libro, Giustizia e Verità. Lei è stato senatore, è stato presidente della commissione bicamerale di inchiesta. Ha seguito quello che è stato detto fino adesso. Io da lei volevo una testimonianza anche di quello che da inquisiti e poi da assolti avete passato.
Dunque, in effetti si è parlato di tutto e di tutti, però non si è parlato di un'istituzione parlamentare che ha lavorato per anni sullo stesso caso. E io non vorrei mettere in gioco la relazione che ha come primo firmatario chi parla ed altri tre parlamentari, ma vorrei riferire ciò che il presidente della commissione stragi ha asserito e ha scritto, perché in effetti c'è da una parte una sentenza ordinanza, dall'altra parte c'è una requisitoria di tre pubblici ministeri, c'è una sentenza di primo grado, una sentenza e quindi una corte giudicante di secondo grado, una Cassazione. Quindi siamo un documento, una persona contro una serie di persone, di tutti i magistrati. Ma al di là di questo, perché non si sente quello che dice il Presidente della Commissione Stragi? Se volete vi posso dire esattamente le parole che ha scritto il Presidente della Commissione Stragi, non il Vicepresidente, che sarei io, che potrebbe essere chiamato persona di parte.
Ce le dice in sintesi estrema.
Sì, in sintesi. I pubblici ministeri hanno dato onestamente atto che gli indizi di un'esplosione interna prevalevano sugli indizi di un evento esterno, escludendo l'ipotesi che il 19 fosse stato colpito da un missile. Ma non basta. Le conclusioni con cui il giudice istruttore era pervenuto svelano un'evidente fragilità di tutto l'impianto investigativo, derivante non solo dall'intrinseca opinabilità dei dati radar, ma soprattutto dall'assunto di una anormalità della situazione del cielo italiano nell'intera giornata del 27 giugno 80. Giudizio di anormalità che mancava però di dati di riscontro, essendo quella situazione del cielo non suffragata da alcuna verifica in altri giorni dell'anno.
Parola.
Un evento bellico, scusi, ho finito, del cielo di Ustica non poteva essere un segreto di pochi e quindi un segreto impenetrabile, così come nella realtà si è verificato.
Parola del Presidente della Commissione Bicamerale Stragi. Grazie al generale Manca, noi siamo verso la conclusione, abbiamo una decina di minuti scarsi da concludere con i nostri due giornalisti su posizioni, come abbiamo visto, diametralmente opposta, che sono Andrea Purgatori e Gregory Aleggi. Un lampo, una telefonata da Napoli. Ferdinando, dica molto velocemente quello che deve dire. Buongiorno.
Molto semplicemente, buongiorno. Innanzitutto, vi sono stati altri due incidenti analoghi negli anni Ottanta. In questo caso si è saputo tutto perché erano i nemici ad aver abbattuto. I russi che abbatterono un aereo coreano e gli americani che abbatterono un aereo italiano. Da noi non si sa nulla perché sono stati gli amici.
Grazie, arrivederci. Aleggi, Purgatori. Allora, intanto Purgatori, volevo chiedere, ma l'esplosione a bordo la scartiamo proprio a priori?
Questo aereo è partito con due ore di ritardo e il volo era di 50 minuti, ma io vorrei dire un'altra cosa, è che bisogna avere l'onestà, diciamo, intellettuale di leggerle tutte le carte, perché nell'ordinanza di Priore sono contenute alcune centinaia di pagine che sono frutto di una commissione d'inchiesta della NATO che ha risposto formalmente al governo italiano. E questa commissione della NATO, di cui faceva parte anche peraltro un colonnello dell'aeronautica, individua le tracce di almeno 6 caccia militari non identificati che volano prima, durante e dopo le esplosioni in prossimità del 19. E questa stessa commissione dice che i nostri due F-104 hanno incrociato tra Bologna e Firenze il 19, dopodiché hanno dato l'allarme. Questa stessa commissione dice c'era una portaerei perché alcune delle tracce degli aerei militari non identificati originano dal mare. Allora questo voglio dire, possiamo anche pensare che la NATO in questo caso racconti dei film di fantascienza, però lo stato delle cose è che i magistrati non credono alla bomba perché continuano a fare rogatorie alla Francia e agli Stati Uniti, e le fanno alla Francia per il semplicissimo motivo che la Francia ha sempre risposto che la sua attività nel Tirreno era terminata alle 5:30 del pomeriggio, mentre i tracciati radar che ha anche il sottosegretario Giovanardi indicano che gli aerei francesi hanno volato fino alle 10:30 di sera. E voglio dire, esiste anche una rogatoria nei confronti della NATO che pare abbia promesso di identificare almeno 3 di questi aerei sconosciuti. Allora, a questo punto io credo che bisogna avere l'onestà intellettuale di leggere tutte le carte e soprattutto di dire che il processo che è terminato con l'assoluzione era un processo sul depistaggio e non sulle cause per cui l'aereo è esploso.
Aleggi, esplosione a bordo?
Sì, l'esplosione a bordo ha lasciato delle tracce inconfondibili sul relitto dell'aereo. Io ho personalmente intervistato 3 dei membri internazionali che, vorrei sottolineare, furono scelti liberamente da Priore. Quella commissione in cui faceva parte Taylor, Joran Lilia e gli altri fu scelta da Priore con soli tecnici non provenienti da paesi potenzialmente coinvolti in eventuale azione, quindi gli inglesi non coprivano certo i francesi, ok. Ci sono delle evidenze fisiche, tubi in acciaio schiacciati all'interno del velivolo che non sono spiegabili in alcun modo con una quasi collisione. Le aggiungo un'ultima cosa. Bisogna assolutamente mettere al centro il dibattimento. Quando il rappresentante dell'Italia dei Valori ha parlato della quasi collisione, non ci dimentichiamo che in dibattimento il professor Casarosa dovette ammettere che la robustezza dell'aereo era stata sottostimata, mi pare, di 4 volte e il carico, quindi la botta che ha preso, sovrastimata di 3, cioè i calcoli erano sballati dell'ordine di 10 volte. Quindi bisogna tenersi ai fatti.
Voglio fare 2 domande che arrivano da 2 ascoltatori. Tiziano da Varallo ci manda un SMS. Dice: ma come è possibile, se è vero che se esplode una bomba nel WC il water viene ritrovato intatto? E poi c'è Vincenzo da Latina. Dice: se fosse stata una bomba interna non si sarebbe dovuta vedere una rosa che partiva dal 19 verso tutte le direzioni? Cosa rispondiamo a questi 2 ascoltatori?
Quella del WC è un'obiezione che è stata spesso sollevata, non è il WC ma è la tavoletta. La tavoletta ripescata nella zona del relitto non è dimostrato che sia di aereo perché non ha il numero identificativo. Tutti i pezzi di aereo sono numerati, questo non ce l'ha. Potrebbe essere un ricambio non originale ma anche non venire. In una delle prove esplosivistiche fatte, ordinate dal giudice Priore, la tavoletta nella ricostruzione della toilette non si distrusse in seguito all'esplosione. Le esplosioni sono fenomeni molto complessi. Ammesso e non concesso che quella tavoletta sia di quell'aereo, dimostra tutto e nulla. Quello che è probatorio è il lavandino in acciaio inox appiattito, il tubo appiattito. Quello serve veramente uno spostamento d'aria notevole che corrisponde a una bomba lì vicino.
Sì, la rosa di cui parlava Vincenzo?
Ma i detriti, la destrutturazione dell'aereo si vede, è stata vista, lo sciame dei relitti si vede, si vede quello lì, ma di per sé lo sciame non indica la causa. Bisogna capire una cosa, purtroppo Ustica è un problema molto tecnico, non è un problema filosofico. I radar non presentano tutto quello che vola, altrimenti in mezzo agli uccelletti ci perderemo gli aeroplani. Ci sono dei filtri che fanno vedere solo tracce grosse e ripetute.
Sì, io sto finendo il tempo, le vorrei chiedere, ma veramente lampo, che vorrei chiedere un'altra cosa anche a Purgatori. Dunque, a questo punto l'ascoltatore ci ha detto, no, è la cosa che le volevo chiedere un'altra, non faccio in tempo con l'ascoltatore. Chi l'ha messa la bomba a bordo, secondo lei? Anche questa deve essere un'ipotesi che deve essere fatta, se no non si capisce perché.
Ma guardi, io credo che si debba partire dal fatto bomba o missile. Se è bomba incominciamo a vedere chi può essere stato. Gli scenari ai quali si fa riferimento possono anche restare in piedi. Noi sappiamo che la Libia ha messo delle bombe su aerei, per cui tutto lo scenario di tensione del Mediterraneo...
Giusto non rivendicarla a questo punto.
Ma mica ha mai rivendicato, è stata delle volte costretta ad ammettere. Ma voglio dire, da un punto di vista logico, la bomba non è di per sé in contrasto con gli scenari costruiti. Non si capisce perché nell'immediatezza non sia stata indagata fino in fondo.
Purgatori, nessun
Io
dubbio.
Io non so se non sanno questi signori o se fanno finta di non sapere. Il colonnello Gheddafi, per uscire dall'embargo, ha dovuto ammettere la responsabilità delle bombe a Lockerbie e sull'aereo che è precipitato nel Chad e ha detto, non richiesto, nella stessa ammissione, che invece su Ustica l'obiettivo era lui. E poi vorrei che il signor Aleggi dicesse che questi tecnici straordinari hanno provato per 23 volte a posizionare in 23 posti diversi dell'aereo questa bomba perché non riuscivano a farla tornare e le tavolette dei 19 non si trovano a 3500 metri di profondità.
Io temo che a questo punto rimarremo tutti della nostra idea alla fine anche di questa trasmissione. Avrei preferito un passo avanti che non c'è stato, ma credo che nell'imminenza dell'anniversario di questo immane disastro che si è consumato il 27 di giugno di 30 anni fa, credo che sia stato comunque importante tornarne a parlare. Vi salutiamo, vi aspettiamo martedì prossimo.
Avete ascoltato Radio Anch'io, condotto Ruggero Po, regia di Paola De Gaudio, assistenti al programma Alberto Agnello, Alessandro Bonicatti, Valentina Galli, Francesca Michelli. Alla parte tecnica Gottardo Montano, Giampiero Cacciato. Potete iscrivervi alla mailing list e ricevere le anticipazioni sulla trasmissione del giorno dopo scrivendo a radioanchio@rai.it. Commenti e programmi anche sulla pagina Facebook Radio Anch'io Radio 1 Rai. Archivio puntate podcast su www.radioanchio.rai.it. Anch'io.rai.it.